Trieste mía, qué nostalgia mi golondrina de ti. Girado el mundo de cima a fondo, ma penso sempre a ti.
Buongiorno Joyce, salve Svevo, i miei omaggi Saba. Passeggiando per le vie di Trieste, salutiamo con deferenza le statue in bronzo degli scrittori che hanno dato lustro alla città. Capitale mitteleuropea fino alla Grande Guerra, Trieste ha richiamato intellettuali e artisti provenienti da diverse aree culturali. La sua, dunque, non poteva essere che un'identità di frontiera, mobile, cangiante, porosa. Trieste, osservano Angelo Ara e Claudio Magris nel profilo che hanno dedicato alla città, è stata contemporaneamente un'amalgama di gruppi etnici e culturali diversi e un arcipelago in cui questi gruppi restavano isolati e chiusi gli uni agli altri. Cristiano Degano, giornalista e realizzatore televisivo, ha recentemente prodotto un documentario sugli scrittori che la frontiera l'hanno vissuta come una seconda pelle, presenza costante e ineliminabile da Claudio Magris a Fulvio Tomizza, da Paolo Rumiz a Boris Pacor. Ci diamo appuntamento in un caffè cittadino. A Trieste, come noto, i caffè sono un'istituzione, luoghi di incontro e fucina di progetti letterari. Alcuni locali, come il Caffè degli Specchi, il Caffè Tomaseo, l'antico Caffè San Marco, la pasticceria Pirona, custodiscono la memoria degli scrittori che li hanno frequentati tra 8 e 900. Il confine come barriera, il confine come linea divisoria interiore, il confine come muro oppure come ponte.
Anche se sono caduti i confini, alcune frontiere sono rimaste al nostro interno. Anche perché, insomma, questo non era solo un confine, era la cosiddetta cortina di ferro. Erano proprio i due mondi, occidentale e orientale, che convivevano da una parte e dall'altra del confine. E questo si sentiva molto in queste terre, anche perché questa divisione era frutto di un dopoguerra molto tormentato. Trieste è tornata all'Italia solo nel 54 e il confine è diventato definitivo e non più linee di demarcazione solo nel 76. Poi negli anni del dopoguerra molto tormentati, quando Trieste è stata tra virgolette liberata prima dalle truppe di Tito per 40 giorni e furono giorni molto tormentati, il fenomeno delle foibe, vendette, insomma, e poi anche successivamente quando sono arrivati gli anglo-americani, furono tutto l'esodo dall'Istria, centinaia di migliaia di italiani, perché tutta la costa istriana e anche dalmata, Fiume, era italiana ancora dai tempi della Repubblica di Venezia, hanno dovuto abbandonare tutto quanto, le proprie case, le proprie terre, e hanno vissuto magari per anni nei campi profughi a Trieste, ma anche in altre parti d'Italia. Sappiamo, a Roma c'è un quartiere Giuliano Dalmata costituito ancora oggi da chi lasciò quella volta le sue terre e dai loro discendenti. Le troviamo in tutto il mondo, sono andati in Australia, in tanti paesi del mondo. Questi fenomeni ovviamente hanno poi avuto le loro ricadute negli anni. Ancora recentemente, insomma, sono ferite non completamente rimarginate.
Ecco, proprio su questo tema della ferita c'è anche il tema della nostalgia. C'è chi ritiene che Trieste ottocentesca, la Trieste asburgica fino al 1914, fosse una Trieste in grado di integrare le varie minoranze, quella slovena, quella italiana, quella tedesca, maggioritaria era comunque quella italiana, ma era comunque una città che sapeva amalgamare queste tradizioni culturali.
Era una città anche molto cosmopolita, grazie anche all'intelligenza di alcuni governanti che consentivano appunto una convivenza non solo pacifica ma positiva di queste minoranze. A Trieste c'era una forte comunità ebraica, israelita, c'erano i greco ortodossi, c'erano i serbo ortodossi. Trieste per le sue dimensioni ha una presenza abnorme, se vogliamo, di edifici di culto di varie confessioni. La sinagoga ebraica è una delle più grandi d'Europa, ma anche appunto le altre confessioni. E non solo, Trieste era il porto dell'impero asburgico e quindi ovviamente ha beneficiato di una situazione economica e sociale molto florida. Poi ovviamente la rivoluzione della prima guerra mondiale, i nuovi confini, ecco, si trovava allora in una posizione strategica, baricentrica, non solo per il porto a livello europeo, perché era un po' al centro dell'impero asburgico, di quella che si chiamava Mitteleuropa, si trovò a un certo punto a ridosso di un confine un po' più allargato dopo la prima guerra mondiale, molto ristretto dopo la seconda guerra mondiale, perché appunto si ritrovò con la propria area, il proprio bacino di riferimento naturale mutilato, e quindi, come vediamo ancora oggi sulla cartina geografica, c'è questa lingua di terra attaccata all'Italia, ma insomma protesa verso l'Istria e comunque verso altri paesi.
Quasi un filamento.
Quasi sì, veramente un filo.
Cristiano Degano, ma oggi Trieste vive ancora questa molteplicità interna come un fattore di tensione, oppure la situazione lei la vede abbastanza pacificata?
È migliorata molto negli ultimi anni. Devo dire, c'è stato un lavoro. Io ricordo una cosa: la Costituzione prevedeva delle norme, delle leggi a tutela delle minoranze. In realtà la legge tutela sulla minoranza slovena in Italia venne fatta appena nel 2001, quindi 50 anni dopo, più di 50 anni dopo la fine della guerra. Questo perché era complicato politicamente farla a Trieste. Io allora, nato e oggi faccio giornalista, allora ho vissuto un'esperienza politico-amministrativa in consiglio regionale, quindi ho vissuto in prima persona, e mi ricordo che fu molto contrastata, molto dibattuta quella legge. Venne fatta e direi, quindi sono passati 14 anni, molte cose sono cambiate positivamente. Poi la caduta dei confini è sicuramente aiutato, e quindi anche se qualche frontiera, qualche confine di quelli che Magis e Rumiz raccontavano nelle interviste è rimasto comunque molto diluito rispetto anche solo 15 anni fa. Anche solo agli inizi del 2000 queste resistenze erano maggiori, adesso molte cose fortunatamente si stanno stemperando, anche se non sono superate definitivamente.
Probabilmente non si riuscirà mai a superare, perché qualcosa rimane sempre un po' sotto
qualcosa la rimane, ma insomma le nuove generazioni penso che vivano una realtà diversa.
Lei ha intervistato questi scrittori, quello che si nota è che tutti hanno dentro di sé più lingue, o chi non le ha studiate, penso quel caso più evidente, Magris. Claudio Magris, che è germanista. Quindi c'è questa compresenza di varie lingue e quindi di varie culture e quindi di varie sensibilità. Con personalità del genere poi difficile pervenire a un pensiero dominante,
a un'identità unica, insomma. Sì, diciamo che questo è sempre stato un po' la caratteristica di quest'area, come dicevo, molto cosmopolita, dove allora, prima della prima guerra mondiale, si parlavano normalmente diverse lingue. Io avevo una nonna in realtà ungherese, perché era nata a Fiume, che allora era Ungheria, e mi raccontava che in città si parlavano normalmente l'ungherese, l'italiano, il croato, il tedesco. Erano bilingui, trilingui, quadrilingui. La tragedia della prima guerra mondiale ha fatto sì che tutto questo si interrompesse. Poi nell'arrivo in Italia del fascismo i cognomi sloveni o tedeschi venivano italianizzati, e solo in seguito alla legge di tutela che dicevo prima qualcuno ha potuto riprendere il cognome originale che la legge gli ha consentito di fare, e quindi abbiamo perso, diciamo, questa ricchezza, se non altro plurilinguistica. È rimasta comunque ovviamente questa tradizione un po' nel nostro DNA di essere una terra cosmopolita, dove anche ognuno nel proprio albero genealogico ha varie provenienze appunto italiane, austriache, slovene, croate, ungheresi,
specchiate nei cognomi,
che si ritrova nei cognomi. E questa, diciamo, questa caratteristica è rimasta, anche se purtroppo il plurilinguismo invece si è interrotto, e forse è il momento adesso anche di riprenderlo. Ecco, a Trieste insegnare lo sloveno fino a qualche anno fa era quasi un tabù, adesso si insegna. Troviamo persone che studiano lo sloveno, anche se, come diceva anche Boris Pacco, dice, mi rendo conto che se uno deve studiare un'altra lingua, studia l'inglese, un'altra lingua. La Slovenia sono 2 milioni di abitanti, poco più grande del Friuli Venezia Giulia, però insomma il superamento di questi blocchi, di queste chiusure, è comunque un fatto culturalmente molto importante.
Scipio Slataper, autore del Mio Carso, caduto in guerra nel 1915 sul Monte Calvario, affermava che a Trieste tutto è doppio, se non addirittura triplo. Questo caleidoscopio di lingue, culture, religioni che si rincorrono, raggrumandosi e contaminandosi, ha sempre affascinato Pietro Spirito, autore del volume Trieste è un'altra, una ricognizione nei luoghi simbolo della città, dal Porto Vecchio all'Hotel Balkan, dal Molo Audace al cimitero di Sant'Anna. Un viaggio in 10 tappe dentro i rioni di Svevo e Saba, eterna terra di frontiera, sempre in bilico tra un passato mitizzato e un presente immobile. Un viaggio anche nei quartieri in cui lo psichiatra Franco Basaglia tentò di avviare un esperimento che molti ritennero folle: l'apertura dei manicomi, l'abbattimento dei portoni e delle reti di cinta.
A Trieste è veramente tutto doppio. A Trieste abbiamo 2 club alpini, abbiamo 2 logge massoniche, c'è 2 di tutto. C'è questo sdoppiamento e a volte anche triplicamento, se così posso dire. Io ho usato un'immagine in un libro che ho scritto, che si intitola Trieste è un'altra, proprio è un'altra, ho usato l'immagine dello specchio rotto. Quindi come uno specchio che si rompe, e quindi sono tanti frammenti che riflettono realtà molteplici e diverse da loro, ma che in realtà, se si rimettessero insieme questi pezzi, tu vedresti un'immagine unica, no? Un'immagine unica. Ma nel momento in cui si rompe, le immagini sono molteplici, si riflettono tra di loro. Trieste è una città che è continuamente attraversata da questo, è come un movimento di marea, cioè quindi questi confini che vengono continuamente superati, ma anche si riaffermano. Questo è dovuto alla sua storia, è dovuto alla sua posizione geografica, geopolitica, alla sua cultura, una cultura che comunque ha mischiato, ha messo insieme il mondo germanico, il mondo slavo, il mondo italiano, in un frullato appunto di identità che in qualche caso si sono amalgamate, in qualche caso hanno dato anche grandi frutti, in altri casi, a seconda dei momenti della storia, no, hanno creato invece delle grandi divisioni, delle grandi contrapposizioni, anche violente. Ecco, quindi proprio la cifra di Trieste è proprio questa qui. Così come gli storici hanno usato il termine di confine mobile per definire il confine di questa regione, insomma di questa terra, così si può utilizzare il termine di identità mobile per quanto riguarda Trieste.
Non a caso Basaglia apre, tra virgolette, i manicomi in questa regione.
In questa regione, sì, certo, perché proprio questa situazione, diciamo così, di Trieste, questa sua mobilità, questo fatto di essere comunque, se parliamo proprio della città di Trieste, non dimentichiamo che Trieste nasce come città molto moderna. Trieste nell'Ottocento è una specie di New York dell'Europa, perché queste caratteristiche fanno sì che Trieste, come dire, da un lato abbia questi momenti di chiusura, questi momenti di, no, queste barriere che si frappongono, ma dall'altro anche sia capace di grandi sguardi in avanti, perché è proprio tipico dei caratteri che non riescono, come dire, a stare fermi, che non riescono ad avere una loro identità data per sempre, di riuscire a guardare oltre. Era quello che diceva Rumiz lo dice una cosa di questo tipo, dice questa il confine mi dava la possibilità di capire, di guardare anche oltre, di andare oltre, quindi c'è questa funzione. E in questo caso, appunto, guarda, una delle più grandi rivoluzioni è nata proprio a Trieste, nel campo sociale, nel campo della psichiatria. Trieste, dove la scuola di Freud aveva avuto una sua, come dire, un caposaldo importante. Trieste ha sempre avuto questi momenti di una sciocchezza, l'elica delle navi, è stata inventata a Trieste. Ecco, questo per dire, insomma, ci sono questi momenti, no, di assoluta così innovazione, capacità di riuscire a guardare oltre, nello stesso tempo stando in una posizione che può apparire invece anche proprio di retroguardia, se non addirittura di chiusura.
Pietro Spirito, la letteratura. Si è spesso detto che la letteratura giuliana, triestina, sia rimasta ai margini della letteratura nazionale italiana. Certo. Cioè, scrittori sono stati scoperti, sì, ma tardivamente. E poi sono sempre stati un po' relegati ai margini delle antologie.
Sì, allora, secondo me ci sono molteplici, sono varie le ragioni per cui, questo è un fatto, è vero, Svevo è stato scoperto solo molto più tardi, dopo la sua morte, Tomizza, che io ho conosciuto, mi ricordo che si lamentava molto di questa sua marginalità, Trieste ha sempre avuto un po' questa difficoltà a far uscire la sua voce dai confini, della sua. Le ragioni sono molteplici. Una credo che sia proprio quella di cui accennavo prima, da sottoporre a verifica ovviamente, da pensarci su, il fatto che gli scrittori di confine, non riescono mai a, proprio perché sono costretti continuamente a inseguire una verità in continuo mutamento, non riescono mai ad aderire a un'idea dominante. E questo è qualcosa che ti marginalizza, comunque ti marginalizza. Magari viene fuori dopo, magari dopo si scopre che Michel Stetter, come Svevo è stato uno che ha avuto una visione di una modernità assoluta, pure al suo tempo, insomma tutti questi scrittori che hanno avuto queste grandi visioni, molto moderne, molto in anticipo, nel loro momento non erano ascoltati, non erano sentiti, perché evidentemente non riuscivano ad aderire. Io la chiamo idea dominante, significa tutta una serie di codici comunicativi, espressivi, che sono mainstream, si usa dire oggi, no? E questa incapacità ad aderire a questo tipo di, a questi flussi. E questo forse è una delle ragioni, potrebbero essercene, forse ce ne sono anche altre, appunto, della marginalità della lettura di confine, salvo poi superarla, perché Svevo oggi è, voglio dire, è conosciutissimo, è studiato, è mondiale, Magris è mondiale, voglio dire, ci sono scrittori che sono assolutamente planetari.
48 Gambini è stato 48 riscoperto Gambini. Recentemente, 48 hanno raccolto Gambini, le opere.
Esattamente, hanno Bompiani ha raccolto le opere curate da uno scrittore, guarda caso triestino, Mauro Kovacic. Ecco, 48 Gambini è un altro esempio di uno scrittore sdrucciolo, scappa, non riesci ad afferrarlo, non riesci bene a inquadrarlo, non riesci a capire che cosa vuol dire, ma ce ne sono tanti. Un altro scrittore, secondo me, straordinario, che è stato un po' dimenticato, è Enrico Morovic. Lui era estriano, non era proprio triestino, ma Enrico Morovic era un altro scrittore di una visionarietà straordinaria, che aveva una cifra di moderna nel campo del surreale. Lui è stato forse il più grande surrealista, uno dei più grandi surrealisti, scrittori surrealisti del Novecento italiano, eppure pochissimo conosciuto. Ecco, ci sono queste, appunto, queste. 48 Gambini è uno di questi scrittori difficile da collocare, no?
E Biagio Marin, che non è triestino ma era gradese?
Biagio Marin è anche un poeta che ha fatto della sua lingua, del suo dialetto, del dialetto gradese. Vabbè, Biagio Marin è un poeta, per i poeti forse il discorso è un po' diverso rispetto ai narratori. Io tendo a fare una differenza tra il prosatore e il poeta, perché il poeta riesce ovunque sia, riesce, come dire, ad aprire delle grandi finestre sul mondo, sulla realtà, ma anche stando, non so, in un angolino,
in un'isola, in, come in,
appunto
caso.
In un'isola come in questo caso, insomma, lui col suo dialetto gradese, con la sua, ha avuto la capacità di entrare in certe realtà e di rappresentarla in una maniera assolutamente straordinaria, insomma. Bisogna passare però attraverso la sua lingua, che è il dialetto gradese, bisogna conoscerlo per quello.
Emblematico il caso di Ettore Schmitz, più noto sotto il nome di Italo Svevo. Amico di James Joyce, lettore e traduttore di Sigmund Freud, Svevo fu protagonista di una rottura letteraria che negli anni 20 del Novecento pochi seppero cogliere e ancor meno apprezzare. È l'operazione del monologo interiore, la cronaca giorno per giorno delle nevrosi del signor Zeno Cosini, alter ego dell'autore, alle prese con i suoi vizi, le sue fissazioni, le sue ossessioni. Un esercizio di autoanalisi condotto all'ombra del dottor Freud.
Io sono il dottore, di cui in questa storia si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di psicoanalisi si intende sa dove piazzare l'antipatia che il paziente mi dedica. Debbo scusarmi di aver indotto il mio paziente a scrivere la sua autobiografia. Ma egli era vecchio e io sperai che in tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, che l'autobiografia fosse un buon preludio alla psicoanalisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato dei risultati insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato, sul più bello, non si fosse sottratto alla cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di queste memorie. Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante verità e bugie che egli ha qui accumulate.
Questa lacinota prefazione che apre la coscienza di Zeno, una pagina subito punteggiata di termini medici e psicanalitici quali paziente, malato, cura, analisi, una pagina letta dall'attore Giulio Bosetti. Pino Roveredo, premio Campiello nel 2005 con il romanzo Mandami a dire, conosce bene questo mondo, l'universo dei manicomi e delle prigioni. Lui stesso in gioventù è finito dietro le sbarre e lì ha avuto modo di sperimentare la dolente umanità reclusa, uomini e donne, per lo più analfabeti, perciò vestì i panni dello scrivano, ridando loro la parola. Marginalità. Può essere questa la categoria che meglio coglie lo spirito di Trieste, una condizione vissuta ai bordi, sia in campo letterario che in campo sociale? Sentiamo Pino Roveredo.
Sì, assolutamente sì, proprio perché frequentando quei luoghi la gente scrive, però scrive in maniera anomala, non più come Svevo o chi citava che ha fatto fatica. Sono persone che scrivono per non scrivere un libro, ma scrivono unicamente per bisogno fisico, bisogno di parlare, di comunicare. E scrivono, io a volte dico scrivono 100 volte meglio di me, però non è importante l'obiettivo del libro o della copertina, l'importante è riuscire a praticare questa letteratura che poi viene dai climi di Trieste, insomma la Bora o altre cose, noi abbiamo bisogno di esprimerci e lo facciamo anche in scrittura.
Trieste comunque è una città che è percorsa da mille confini, non solo quelli statali, nazionali, ma confini anche interni, perché è una città che ha conosciuto diverse culture, diverse etnie, pressione esterna e pressione interna.
Ma io poi questo lo definisco il muscolo di Trieste, sono i muscoli veri. Per quel che riguarda i confini statali noi neanche non li giudichiamo, non li vediamo mai, non li abbiamo mai visti. Per noi quell'ubicazione è una normale condizione. Credo che questo abbia portato sicuramente una ricchezza culturale che Trieste permane, esiste, c'è, vedi il teatro, vedi tutte queste strade. Credo che l'unica cosa che il triestino non capisce o non comprende a volte la grande fortuna di essere nato in questi incroci e lo tratta come una normalità. Però la bellezza della scrittura, questo è paragonabile forse alla scrittura triestina, quello di scrivere e lasciare i posteri o lasciare indifferente a chi, non è importante.
Pino Roveredo, lei non è nato letterato, è nato però con la sensibilità dello scrittore, scriveva per gli altri.
Sì, ma credo che questo sia un dono che mi è stato dato dai miei genitori sordomuti, che mi hanno permesso intanto di imparare prima il silenzio che il rumore, ma soprattutto di osservare, di guardare. Io ho questo grande piacere di osservare e di raccogliere storie. Io non mi definisco un scrittore, ma un autista di parole. Raccolgo le storie e le porto sulle pagine.
Trieste, città del caffè e della bora che tutto spazza via, città che invecchia e che perde abitanti, città inventata dagli austriaci e dimenticata dagli italiani. Ma qui si entra nel campo minato delle scelte politiche e dei rapporti con Roma. Meglio tornare al soliloquio di Zeno e alle sue nevrosi.
Trieste mia, te pregarei de farmi un gran favor. Saluda tutti e coi saluti te porti un fior pel nostro campano. Che sento far d'indor qua in fondo.